Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato in Italia da Adelphi, con il titolo Diavoli stranieri sulla via della seta, la ricerca dei tesori perduti dell'Asia centrale. Questo libro di Peter Hopkirk è un'opera di storia narrativa dedicata alle spedizioni archeologiche che, tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, attraversarono il Turkestan cinese, oggi in gran parte Xinjiang. Al centro vi sono le oasi, le città abbandonate e i complessi buddhisti lungo le antiche diramazioni della Via della Seta, emersi dalle sabbie del Taklamakan e divenuti oggetto di una competizione internazionale. Hopkirk segue esploratori e studiosi come Sven Hedin, Aurel Stein, Albert von Lecoq e Paul Pelliot, senza separare le loro scoperte dalla durezza dei viaggi e dall'ambiguità delle pratiche di acquisizione dei reperti. Il fine del volume non è soltanto ricostruire una stagione avventurosa dell'archeologia, ma mostrare come ricerca scientifica, prestigio nazionale, mercato dell'arte e logiche imperiali si siano sovrapposti nel destino del patrimonio culturale centroasiatico. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il Turkestan cinese come archivio sepolto delle civiltà della Via della Seta. Hopkirk colloca la ricerca archeologica in una geografia concreta e ostile il bacino del Tarim, le oasi ai margini del Taklamakan, i valichi montani e le rotte che collegavano Cina, India, Asia centrale e mondo iranico. Questo scenario non è un semplice fondale esotico. Spiega perché molte città e molti santuari, abbandonati con il declino di determinate vie commerciali e trasformazioni politiche, siano stati ricoperti dalla sabbia e preservati solo in parte. Le rovine documentavano una regione che non fu periferica, ma zona di passaggio e di mescolanza. Circolavano merci, lingue, testi religiosi, stili artistici e comunità diverse. I manoscritti e le immagini buddiste, rinvenuti nelle grotte e negli insediamenti, mostrano soprattutto il ruolo delle vie carovaniere nella diffusione del buddismo dall'India verso la Cina. Il libro restituisce quindi profondità storica a territori spesso descritti soltanto come deserti remoti. La difficoltà di raggiungerli, tempeste, scarsità d'acqua, freddo, caldo e distanze enormi, determina anche il carattere delle spedizioni e organizzazione di carovane, dipendenza da guide e intermediari locali, vulnerabilità degli esploratori. L'archeologia raccontata da Hopkirk nasce da questa tensione tra la ricchezza culturale nascosta e le condizioni materiali estreme necessarie per portarla alla luce. Secondo, una competizione internazionale mascherata da esplorazione scientifica. Le spedizioni presentate nel libro non operano in un vuoto politico. Britannici, tedeschi, francesi, svedesi, americani e giapponesi arrivano nella regione mentre le potenze cercano influenza, conoscenze geografiche e prestigio culturale in Asia. Hopkirk descrive una gara per individuare per primi siti, acquistare manoscritti, estrarre affreschi e riempire le collezioni museali europee e asiatiche. La ricerca diventa così una variante culturale del grande gioco. Non si contendono direttamente territori, ma fonti di sapere e simboli di civiltà, capaci di accrescere la statura delle nazioni e delle loro istituzioni. Figure come Aurel Stein, Albert von Lecoq e Paul Pelliot sono al tempo stesso studiosi competenti e protagonisti di una competizione segnata dall'urgenza di precedere i rivali. Questo meccanismo aiuta a comprendere perché molte operazioni fossero condotte rapidamente e con standard di documentazione, conservazione e negoziazione lontani da quelli oggi richiesti. Il libro non riduce le spedizioni a una semplice caccia al tesoro. Riconosce il valore delle ricerche linguistiche, artistiche e topografiche. Tuttavia, mostra come tali risultati fossero inseparabili da rivalità nazionali, finanziamenti istituzionali e ambizioni personali. La conoscenza prodotta non era neutrale, era legata alla capacità di possedere, trasferire ed esporre gli oggetti scoperti. Terzo, dalla scoperta al trafugamento, il problema etico della dispersione dei reperti. Uno dei nuclei più rilevanti del volume è l'ambivalenza morale delle spedizioni. I reperti rinvenuti lungo la Via della Seta, manoscritti, statue, pitture murali, tessuti e oggetti d'uso, furono spesso acquistati in condizioni di forte squilibrio, ottenuti tramite intermediari, corrotti funzionari o rimossi dai loro contesti. L'esito fu la dispersione di una parte enorme del patrimonio del Turkestan cinese in musei e collezioni lontani dai luoghi d'origine. Hopkirk ricostruisce questa dinamica con il linguaggio della cronaca storica e dell'avventura. Ma il lettore contemporaneo è inevitabilmente spinto a interrogarsi su confini, consenso e restituzione. L'epoca non possedeva né le convenzioni internazionali né la sensibilità patrimoniale odierne. Ciò chiarisce il contesto, ma non cancella il danno arrecato a siti e comunità culturali. Il libro mette inoltre in evidenza un paradosso: alcuni oggetti trasferiti furono studiati e conservati, mentre altri furono danneggiati durante lo smontaggio, dispersi nei depositi o distrutti da eventi bellici. Il caso degli affreschi staccati da Bezeklik, parte dei quali andò perduta nei bombardamenti su Berlino, rende visibile quanto la rimozione non garantisse affatto la salvezza. Questa tensione rende l'opera utile anche come lettura critica della storia dei musei e del colonialismo culturale. Quarto, Dunhuang, Bezeklik e le città oasi, perché le scoperte cambiarono gli studi sull'Asia centrale. Il fascino del libro dipende anche dalla natura delle scoperte, non tesori isolati, ma tracce di interi mondi culturali. Le grotte buddiste di Dunhuang, note anche come grotte dei mille Buddha, custodivano pitture e un eccezionale insieme di manoscritti. I siti di Bezeklik conservavano cicli di affreschi legati alla storia religiosa e artistica delle oasi turche. Città abbandonate e fortificazioni testimoniavano la vita lungo le rotte carovaniere. Hopkirk mostra che questi materiali modificarono la percezione occidentale dell'Asia centrale, rivelandone la funzione di crocevia, anziché di margine tra civiltà più note. La pluralità dei documenti è decisiva a testi in lingue diverse. Iconografie ibride e resti di insediamenti permettono di seguire gli incontri fra tradizioni indiane, cinesi, iraniche e turche. Le missioni archeologiche non scoprirono dal nulla tale patrimonio, che era conosciuto, custodito o frequentato dalle popolazioni locali. Contribuirono però a renderlo oggetto di studio sistematico internazionale. Il libro aiuta a distinguere tra il valore spettacolare delle rovine e il loro valore documentario. Un manoscritto o un affresco non sono soltanto opere da museo, acquistano significato attraverso il luogo. La stratificazione storica e la rete di scambi da cui provengono. La perdita del contesto, quindi, limita anche ciò che possiamo sapere. Infine, la scrittura di Hopkirk, storia divulgativa tra fonti, viaggio e racconto d'avventura. Hopkirk adotta una forma di non-fiction narrativa che rende accessibile una materia complessa senza trasformarla in un romanzo. La ricostruzione alterna profili degli esploratori, difficoltà logistiche, rivalità tra missioni e risultati archeologici. La tensione del viaggio nel deserto offre continuità a un argomento che potrebbe altrimenti risultare frammentario. Il suo metodo divulgativo privilegia persone, scelte e circostanze, rendendo leggibili anche le implicazioni storiche della competizione tra potenze. Tale scelta ha un vantaggio chiaro: permette di avvicinare alla storia dell'Asia centrale lettori non specialisti e di far comprendere che la ricerca sul campo dipendeva da fattori molto concreti, dalle risorse disponibili ai rapporti con le autorità locali. Al tempo stesso, richiede una lettura consapevole. Il ritmo dell'avventura può conferire ai protagonisti occidentali un'aura eroica che rischia di attenuare le asimmetrie coloniali e la violenza della rimozione dei reperti. Le letture critiche più recenti invitano, infatti, a non confondere il coraggio fisico degli esploratori con una giustificazione delle loro pratiche. Proprio questa doppia qualità, racconto coinvolgente e documento di una sensibilità storiografica precedente ai dibattiti odierni, fa del libro un testo utile in forma, intrattiene e sollecita a confrontare il mito dell'esploratore con il costo culturale delle sue imprese. In conclusione, Diavoli stranieri sulla via della seta è indicato per lettori interessati alla storia dell'Asia centrale, all'archeologia buddista, alla geografia della via della seta e alle forme concrete assunte dall'espansione culturale europea tra 8 e 900. Può essere particolarmente utile a chi cerca un primo orientamento su Dunhuang, sulle oasi del bacino del Tarim e sulle grandi spedizioni che alimentarono musei e studi orientalisti, senza affrontare subito una monografia accademica specialistica. Il suo beneficio principale consiste nel collegare materiali che spesso vengono studiati separatamente: le rovine, le carovane, gli archivi di manoscritti, le rivalità fra stati, le ambizioni dei musei e il problema della provenienza delle opere. Rispetto a molti libri sulla Via della Seta, centrati sulla storia commerciale di lunghissimo periodo o sul viaggio contemporaneo, Hopkirk isola una stagione precisa alla corsa internazionale alle antichità del Turkestan cinese. La distingue anche il taglio biografico e operativo, che fa capire come le scoperte dipendessero da spedizioni faticose, negoziazioni locali e concorrenza istituzionale. Il volume non va letto come celebrazione innocente dell'esplorazione. La sua forza contemporanea sta proprio nel lasciare in primo piano l'ambiguità tra recupero, studio, sottrazione e distruzione. Per questo resta una lettura efficace, tanto per apprezzare la rilevanza storica dei siti, quanto per sviluppare uno sguardo critico sulla formazione delle collezioni archeologiche occidentali. Se vuoi supportare Peter Hopkirk, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!